Parliamo adesso di narcotraffico, parliamo di organizzazione, di criminalità organizzata, parliamo di mafie balcaniche e lo facciamo con Cecilia Ferrara, che è una giornalista che vive a Belgrado e tra l'altro corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso e che abbiamo al telefono. Buongiorno Cecilia Ferrara.
Buongiorno a te, Roberto.
Allora, vogliamo parlare delle mafie balcaniche, in particolare delle mafie serbe, perché i serbi, diciamo così, le organizzazioni criminali serbe stanno acquisendo, hanno acquisito un ruolo molto importante, soprattutto nel mercato della cocaina. Circa 3 settimane fa, sul Corriere della Sera, un articolo di Gianni Santucci era proprio intitolato Il mercato della cocaina in mano ai serbi, faceva un po' una fotografia della situazione, partiva da una tempesta scatenata l'11 ottobre nel Rio della Plata, da uno yacht britannico, ma con marinai, si fa per dire, tutti serbi, e lì in questo yacht il più grosso carico di droga sequestrato quest'anno fino adesso, oltre 2 tonnellate di cocaina. E lì poi si spiegava che questa coca avrebbe dovuto arrivare, fare uno scalo tecnico in Sudafrica, arrivare in Montenegro e da lì poi essere distribuita negli altri paesi europei. Il carico era in mano alla mafia serbo-montenegrina, la nuova potenza del traffico di cocaina tra Sud America ed Europa. Un'organizzazione che agisce secondo quelle che sono le leggi dell'economia legale, si inserisce proprio come una vera e propria agenzia di servizi, compra sui luoghi di produzione, porta in Europa, rivende, tiene i prezzi bassi, offre efficienza. Cecilia Ferrara, tu so che segui anche un po', hai scritto anche recentemente su Osservatorio Balcani e Caucaso. È così, siamo proprio di fronte a una nuova o vecchia nuova holding criminale.
Sì, diciamo che ormai il crimine organizzato, soprattutto per quanto riguarda i traffici, quindi sia di droga che di persone, è diventato un enorme network che funziona esattamente come una multinazionale. Dipende poi appunto chi tiene le fila. In questo caso è particolare il fatto che i Balcani sono sempre stata la rotta dell'eroina, che proveniva dall'Afghanistan, in cui gruppi albanesi, ma anche serbi e montenegrini partecipavano senza poi nessun tipo di conflitto etnico in questo tipo di affari. E adesso sembra che anche la cocaina passi di qua, e se non ci passa, perché insomma poi non è detto che arrivasse, che dovesse passare dal Montenegro, l'operazione, l'indagine è ancora in corso. Comunque sia, è guidata da gruppi che operano fra la Serbia e il Montenegro. Ora qui appunto a Belgrado, tra Belgrado e Podgorica, c'è un grosso caso che è questo relativo proprio, che deriva proprio da questa operazione in Uruguay. È stato scoperto, diciamo così, che la mente di questa organizzazione di traffico di cocaina è un montenegrino, Darko Šarić, che viene da una piccolissima città del nord del Montenegro, che però da 5 anni a questa parte, un po' dal nulla, e questo ha sorpreso tutti, insomma, chi si occupa di crimine organizzato, parlo di giornalisti e anche di investigatori, che appunto in 5 anni questo sconosciuto ha tirato su una fortuna sia in Montenegro che in Serbia, in particolare in Vojvodina, comprando ettari e ettari di terreno in Vojvodina, partecipando a aste pubbliche per la vendita soprattutto di hotel, di grossi hotel che prima erano statali e che nel corso delle privatizzazioni vengono poi venduti, e tutto tramite insomma, come spesso funziona, con una catena di società mai legate a lui, legate al fratello, che ad esempio aveva anche la proprietà della piccola squadra di calcio di questa plievea, di questa cittadina.
È un classico la
E
proprietà di squadre di calcio da parte dei
sì,
criminali.
è un po' un must. E però appunto lui non appariva quasi mai, fatto sta che c'è una foto e basta che gira su internet e sui quotidiani, anche questo è molto particolare. Quindi è un, come dire, siamo ancora veramente in fase di capire cosa è successo negli ultimi 5 anni nel mercato della cocaina, capire quanto potere avesse questo Sharic, a chi era legato. Sono stati appunto fatti i nomi di Stanko Subotic Zane, che è uno dei più grossi contrabbandieri di sigarette, uno degli uomini più ricchi dell'Est Europa, proprio grazie al contrabbando di sigarette.
Certo.
E lui era insomma alleato di Milosevic. Ovviamente il fatto che un paese fosse da una parte in guerra, dall'altra sotto sanzioni, ha fatto prosperare un contrabbando di Stato.
Ecco, qui è interessante anche magari tornare un po' indietro. Dicevo, è interessante, tu tra l'altro ne hai scritto su Osservatorio Balcani e Caucaso, capire anche un po' come si è evoluta, poi come si sono evolute le organizzazioni criminali. All'epoca del regime di Milosevic c'era praticamente compenetrazione, diciamo, tra politica e criminalità, anche dovuta alle sanzioni, alla guerra, al contrabbando. Poi la situazione è cambiata.
Sì, allora, c'è stata un'evoluzione che è stata appunto intanto la nascita, diciamo così, che comunque è molto recente, dagli anni 90 si parla di crimine organizzato in Serbia e in Montenegro, ma insomma parliamo della Serbia in particolare, dove si è creato un potentato molto forte di alcuni personaggi, fra cui Arkan,
il famigerato comandante Arkan,
esatto, che appunto non solo aveva costituito una truppa di paramilitari temutissima, le famose tigri di Arkan, ma aveva in mano gran parte del contrabbando di qualsiasi cosa, anche in quel caso. Poi ovviamente c'era anche il contrabbando di armi, che era molto importante, il petrolio, anche quello era fondamentale, e le sigarette erano un tipo di contrabbando molto molto lucrativo. Arkan nel 2000 è stato ucciso, probabilmente appunto ancora sono stati uccisi gli esecutori, ma i mandanti, le ragioni vere dietro a quell'omicidio non si sono mai capite. Comunque sia, lui aveva una specie di monopolio su tutti i traffici in Serbia. Dopo di lui c'è stata una guerra che ha portato al prevalere del clan di Zemun, che è appunto un clan di una zona di Belgrado. Zemun è una municipalità di Belgrado, che ha piano piano scalato il panorama della criminalità serba e è diventato anche in questo caso monopolista. Allo stesso tempo, come Arkan era direttamente uomo di Milosevic, era direttamente uomo dei servizi segreti, ricordiamo nel 2000, nel 5 ottobre Milosevic cade da una sollevazione popolare, e quindi i cartelli mafiosi cercano dei nuovi interlocutori, e questo lo sanno anche i nuovi interlocutori, che sono da una parte Kostunica, che sarà il nuovo presidente, ma soprattutto Gingic,
che era il leader del Partito Democratico, il leader un po' del rinnovamento della Serbia dopo Milosevic.
Sì, Gingic appunto era il referente principale anche dell'Occidente per quanto riguarda il rinnovamento democratico. Diventerà presidente nella Serbia nel 2002 e verrà ucciso nel 2003. Purtroppo appunto lo stesso Gingic dirà che ammetterà, insomma si sa, se lo sanno tutti, che comunque sia trattativa, parola insomma che va molto di moda anche da noi, c'è stata al momento in cui i democratici sono arrivati al potere. anzi, il fatto che la polizia sia intervenuta il famoso 5 ottobre, che non ci siano stati spargimenti di sangue, si sa che è avvenuto perché c'è stato un accordo precedente con la mafia locale. Se non che Gingic voleva comunque interrompere questo rapporto, che era talmente compenetrato che uno dei referenti del clan di Zemon era stato fatto capo di un'unità speciale che si chiama appunto Unità per le Operazioni Speciali, che però ha avuto molti altri nomi, i Berretti
I berretti
Rossi.
rossi, certo.
Che volendo appunto è proprio anche un'eredità delle tigri di Arcan, perché lo stesso Milorad Utmec Legia era nelle tigri di Arcan, e sono diventati una forza di sicurezza dello Stato.
Quindi c'era proprio un, come dire, un travaso, un rapporto diretto tra ambienti oscuri, forze paramilitari, così, e quelle che poi erano invece le strutture legali dello Stato. E queste sono, c'è stato un proseguimento dal regime di Milošević poi al dopo.
Sì, non è, appunto, non c'è stato un cambio totale, e immediato c'è stata una transizione. E la transizione purtroppo non è stata facile, tanto che, appunto, come sappiamo, nel 2003 Gingic verrà ucciso. I mandanti sono appunto Milorad Ulemek, e il cecchino che ha sparato è uno dell'unità dei Berretti Rossi. Quindi c'è stato un momento in cui lo Stato si è messo a combattere la mafia, stavano iniziando ad istituire nella magistratura un'unità per la lotta al crimine organizzato.
Una
La
sorta di
polizia,
pool antimafia, diciamo.
esatto, che ora devo dire, sta funzionando. E si sta vedendo proprio nelle operazioni di questi giorni.
Infatti qui infatti volevo venire all'oggi, perché poi io, leggendo il tuo articolo, c'è anche una legge sulla confisca delle proprietà derivanti da attività criminali. Quindi, insomma, qualcosa si muo cioè, si è mosso in questi anni poi sul piano della legalità e della lotta a queste organizzazioni.
Sì, in questi anni si è mosso. Devo dire che con l'ultimo governo il ministro dei socialisti, quindi ex partito di Milosevic, il ministro dell'interno si chiama Ivica Dacic, è un personaggio che sta portando avanti effettivamente un discorso di lotta alla criminalità, probabilmente per, non lo so, ridare una certa verginità appunto all'ex partito di Milosevic, quali siano le ragioni che ci sono sotto, però c'è un forte appoggio alla lotta anche della pool antimafia, appunto come l'hai chiamato te. E uno strumento che si sta rivelando di forte impatto è proprio quello della confisca dei beni che derivano da atti criminosi. Come funziona? Se tu non sai dimostrare, se durante un'indagine, se viene aperta un'indagine, tu non sai dimostrare che quella casa, quella macchina l'hai potuta comprare con soldi che derivano da un lavoro, comunque che
Un'attività
si svolgono le
legale,
ca
insomma.
da attività legali, allora c'è la confisca, che poi diventa sequestro se il procedimento, insomma, arriva fino alla fine. E ad esempio sono state sequestrate le proprietà dello Zemon Clan, che è stato appunto questo potentissimo clan che è stato fra i responsabili nell'omicidio di Gingic, e lì verrà costruita una stazione di polizia, quindi come evento anche molto simbolico. E questa legge è stata tra l'altro portata avanti grazie a una collaborazione con la direzione investigativa antimafia. E anche questo è molto importante, nel
Quella
senso
nostra
che
italiana.
con la nostra italiana è molto importante, perché appunto parlando con persone che hanno seguito il processo, la cosa che viene fuori è che la cosa più difficile è la credibilità internazionale dei magistrati. Cioè, la sensazione in passato era che se tu condividevi un'indagine con un magistrato appunto dei Balcani, il criminale veniva subito a saperlo, insomma, detto in soldoni.
Certo.
Cioè, la fuga di notizie era immediata. Invece in questi ultimi anni Milko Radisavljević, che è l'attuale procuratore antimafia serbo, si è costruito un'ottima reputazione, tanto che in un'ultima operazione antidroga che si è svolta a Bari, che la notizia è stata data ora a gennaio, il procuratore Grasso, il procuratore italiano antimafia Grasso, ha pubblicamente ringraziato la collaborazione del procuratore antimafia serbo, che è effettivamente una grossa novità. Dall'altra parte c'è il problema invece dell'impenetrabilità ancora del Montenegro a una vera collaborazione tra forze di polizia e tra magistratura. Fatto sta che questa indagine che si sta svolgendo per catturare i complici di Šarić, diciamo così, che sono quelli che sarebbero dietro a questo famoso sequestro di oltre 2 tonnellate che è avvenuto in Uruguay, non c'è assolutamente dialogo tra le procure, quindi ci sono dei mandati di cattura internazionali emessi dall'Interpol serba, i sospettati vengono arrestati dalla polizia montenegrina, però poi non c'è scambio di informazioni, non c'è scambio di documenti, quindi la magistratura montenegrina dopo 48 ore li deve ovviamente lasciare, perché non c'è, tra l'altro, non c'è l'estradizione verso la Serbia. Quello che dice, ad esempio, il procuratore antimafia serbo, dice: sì, ma se noi diamo i documenti per aprire le indagini ai colleghi montenegrini, sappiamo che l'indagine va a gambe all'aria, sostanzialmente.
Certo, quindi è un problema. In effetti il Montenegro è un po' ancora se non un buco nero, però sicuramente è, insomma, l'opacità è notevole, a partire dai...
A partire dal presidente.
Dal presidente, esatto, che lo ricordiamo, è stato Djukanovic, è stato anche al centro di un'inchiesta in Italia sul contrabbando di tabacco, insomma, quindi
sì.
Mai chiarito, insomma, non c'è mai stato un chiarimento poi da parte montenegrina, da parte di Djukanovic sul suo ruolo, insomma.
No, Djukanovic è sempre riuscito comunque a utilizzare il ruolo del Montenegro come uno stato che, insomma, non dava problemi dal punto di vista geopolitico, e quindi come dire, l'Europa e in genere la comunità internazionale è sempre stata estremamente morbida,
certo,
nei suoi confronti. Vediamo adesso cosa succede, perché effettivamente se la Serbia diventa un leader nella lotta al crimine, e questo è molto importante anche nel percorso per entrare in Europa. Questo nuovo attivismo è assolutamente conseguenziale a un desiderio della Serbia di comunque proseguire correttamente il percorso verso l'Europa.
Certo.
E vediamo cosa succederà ora con il Montenegro.
Vediamo. E torneremo a parlarne. Intanto ti ringraziamo molto, davvero. Grazie di essere stata con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
A risentirci. A presto. Grazie a Cecilia Ferrara, giornalista corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, giornalista che risiede a Belgrado. Ecco, ci ha aiutato a fare una fotografia approfondita sulla nuova realtà delle organizzazioni criminali nei Balcani, soprattutto in Serbia, alla luce anche di recentissimi fatti di cronaca e anche di una realtà politica come quella serba in particolare. Il Montenegro, avete sentito, resta ancora opaco, ma in Serbia sicuramente la situazione è molto diversa da quella che era durante il regime di Milošević, ma anche negli anni immediatamente successivi alla caduta di Milošević.